In questa edizione di Salute e Società, città diabetogene, malnutrizione in oncologia, malattie autoinfiammatorie, malattie respiratorie negli anziani. Bentrovati da Marco Caracciolo. In Italia, secondo l'Istat, le persone con diabete sono 3.270.000 e il 52% risiede nelle 14 città metropolitane. Studiare il legame fra diabete e città e promuovere iniziative per salvaguardare la salute e prevenire la malattia è il tema al centro del terzo Health City Forum tenutosi a Roma, promosso da Fondazione IBDO, Italian Barometer Diabetes Observatory e Health City Institute, con il patrocinio della città di Roma e il contributo non condizionato di Novo Nordisk. Andrea Lenzi, presidente dell'Health City Institute.
In questo terzo millennio, in questo nostro secolo, abbiamo un problema. La città, che era una volta il luogo dove si correva e ci si barricava dentro, perché era un luogo protetto sia dai cattivoni che stavano fuori, ma anche e soprattutto dagli agenti infettivi, quindi era uno dei posti più salubri, perché si scappava dalle campagne perché c'erano difficoltà ad avere dell'acqua pulita, piuttosto che un'aria più respirabile, piuttosto che delle temperature migliori. Sta diventando invece un ambiente patogeno. Sta diventando un ambiente patogeno soprattutto per quelle malattie conseguenti all'aumento della vita media, quindi della presenza di soggetti anziani, che fanno sì che aumentino le malattie cosiddette croniche non trasmissibili, fra le quali il diabete. Il diabete è chiaramente una malattia anche dell'età anziana, i cui magari presupposti possono essere nell'età giovanile, quando noi diventiamo obesi, mangiamo troppo o mangiamo male, ma se a tutto questo aggiungiamo l'ambiente urbano che ci costringe a stili di vita, quali soprattutto la scarsità del movimento e quindi la impossibilità di smaltire gli zuccheri o il cibo in eccesso, tutto questo diventa diabetogeno, quindi la città in qualche modo è obesiogena e diabetogena e diventa un problema. Le nostre città possono diventare più salutari con una grande alleanza fra medici, i quali sono coscienti di avere delle tecnologie, dei farmaci straordinari, ma sono anche altrettanto coscienti che non è sufficiente questo, serve il contributo di sociologi, di psicologi, di urbanisti, di architetti e soprattutto di amministratori pubblici che mettano a disposizione del cittadino quegli spazi, quelle libertà di movimento che consentono di avere delle città camminabili, delle città dove si possa muovere, dove si possa raggiungere il luogo di lavoro senza difficoltà, dove si possa far correre i bambini, far correre i ragazzi e avere quella libertà di movimento che è importantissima, ma direi fondamentale ai fini di una buona terapia di malattie come il diabete.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. Assieme a tumori, diabete e disturbi respiratori cronici, costituiscono oggi il principale rischio per la salute e lo sviluppo umano. Simona Frontoni, presidente del comitato scientifico IBDO Foundation.
Sì, abbiamo capito che il diabete non può essere affrontato se non si contestualizza e se non si capisce esattamente quali sono i fattori che influenzano questa malattia. Abbiamo visto che a parte i fattori noti, che sono chiaramente i fattori di rischio legati al diabete, storicamente l'obesità, l'invecchiamento della popolazione, esistono dei fattori che sono legati all'ambiente dove si vive. E quello che abbiamo imparato è che il diabete in questo senso va insieme ad altre patologie croniche, l'obesità sicuramente in primis, ma anche l'ipertensione. E quindi tutte quelle patologie che insieme rappresentano quel complesso di alterazioni metaboliche che sappiamo essere sempre spesso associate e che sono molto influenzate dall'ambiente in cui si vive. Quindi quello che sicuramente abbiamo capito e credo sia un po' il messaggio da portarci a casa dell'evento di oggi, o meglio di questi due giorni, è che non possiamo affrontare la patologia diabetica e le patologie ad essa correlate, quindi l'ipertensione, l'obesità, se non affrontiamo anche alcuni aspetti importanti legati appunto all'ambiente. Quindi la città deve diventare lo strumento, il laboratorio per consentirci di migliorare la salute dei cittadini e quindi evitare che i cittadini si ammalino. Soltanto vincendo questa grande sfida, cioè quella di favorire un ambiente più sano ed evitare che le patologie arrivino, probabilmente saremo in grado di fronteggiare questa epidemia di patologie cardiovascolari e di malattie diabetiche e di obesità, che altrimenti è inevitabilmente destinata a crescere nei prossimi anni.
Il tema della malnutrizione in oncologia, affrontato in convegno alla Camera dei Deputati, mette a fuoco il problema e invoca una call to action, una chiamata all'azione, per medici e politici. Maurizio Muscaritoli, ordinario di medicina interna dell'Università Sapienza di Roma.
È un convegno di grande importanza, che serve fondamentalmente ad aumentare la consapevolezza tra i medici e anche tra i pazienti della rilevanza dei problemi nutrizionali che si incontrano nel corso di una malattia oncologica. Questi sono ancora troppo spesso sottovalutati e una valutazione, uno screening nutrizionale non sono eseguiti in maniera rutinaria in tutti i pazienti oncologici, nei quali sappiamo che la malnutrizione e la perdita di peso possono impattare molto negativamente sulla prognosi, sulla tolleranza alle terapie e anche sulla qualità di vita. Per cui l'abbiamo chiamata una call to action, perché tutti quanti insieme dobbiamo aumentare la consapevolezza su questo problema in modo tale che le cure al malato oncologico siano effettivamente appropriate, non soltanto dal punto di vista del farmaco più appropriato per guarire la malattia, ma anche di tutto quello che c'è intorno alla terapia oncologica principale.
Lo studio italiano Premio ha per la prima volta analizzato lo status nutrizionale in pazienti italiani alla prima visita oncologica. Premio ha mostrato in maniera incontrovertibile che malnutrizione, anoressia, perdita di appetito e di peso sono comuni nei pazienti con cancro sin dalle prime fasi della malattia e rilevabili già alla prima visita oncologica. Paolo Marchetti, direttore del reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Andrea di Roma.
Più della metà dei pazienti oncologici in prima visita sono malnutriti o a rischio di malnutrizione e più del 60% dei pazienti hanno perso peso nell'ultimo anno. Questo non solo nelle fasi avanzate di malattia, ma anche all'inizio, anche quando la malattia è stata operata e i pazienti iniziano un percorso preventivo, un percorso adiuvante. Quindi un aspetto fondamentale di grandissima rilevanza sociale che speriamo di poter risolvere insieme alle regioni che hanno già approvato nella conferenza Stato-Regioni le linee di indirizzo per gli aspetti nutrizionali dei pazienti oncologici promulgate lo scorso anno dal Ministero della Salute.
Le malattie autoinfiammatorie sono un gruppo di patologie genetiche rare che si manifestano generalmente entro i primi 10 anni di vita, caratterizzate da un'anomala risposta infiammatoria in assenza di stimoli patogeni o di danno. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Fabrizio De Benedetti, responsabile dell'unità operativa reumatologica dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, e Luigi Sinigaglia, direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche dell'Istituto Gaetano Pini di Milano.
Le malattie antinfiammatorie sono un gruppo eterogeneo di patologie in aumento negli ultimi anni, in larga parte secondarie a mutazioni del corredo genetico, che possono provocare risposte infiammatorie incontrollate. L'esordio clinico è precoce, solitamente nei primi 10 anni di vita. Si tratta di patologie di recente descrizione e sono poco conosciute, a volte anche dagli stessi medici, per cui un ritardo nella diagnosi è comune. Se ne è parlato a Roma nell'ambito della conferenza Un'occasione rara, in cui esperti, associazioni e pazienti si sono confrontati sul tema.
Le terapie per le patologie autoinfiammatorie sono state un campo in cui c'è stato un progresso straordinario. Le malattie autoinfiammatorie sono un gruppo di malattie ad infiammazione inspiegata. Il principale sintomo dell'infiammazione è certamente la febbre, per cui una delle caratteristiche di queste malattie è proprio quella di avere episodi febbrili inspiegati. Gli episodi febbrili sono ricorrenti e possono essere di durata variabile. Le malattie autoinfiammatorie sono un gruppo molto ampio di malattie che fino adesso sono state praticamente orfane. Soltanto negli ultimi 10 anni la scoperta dei meccanismi molecolari, genetici e quindi molecolari alla base di queste malattie ha permesso di testare e poi di far approvare alcuni nuovi trattamenti.
Le malattie autoinfiammatorie si manifestano prevalentemente in pazienti pediatrici ed è fondamentale gestire al meglio il percorso clinico di questi piccoli malati nella fase di transizione all'età adulta, grazie anche agli ambulatori di transizione.
E l'ambulatorio di transizione non è una situazione semplice, non è una situazione che si possa organizzare automaticamente, ma prevede tutta una serie di collegamenti di ordine clinico e culturale tra i pediatri e i reumatologi dell'adulto, prevede tutta una serie di preparazioni dal punto di vista dell'accettazione del paziente, della famiglia, e anche prevede alcuni problemi dal punto di vista psicologico che possono interessare il processo di transizione.
Presentato a Milano, il Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica Etesia, in collaborazione con Senior Italia Federanziani, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della pneumologia nel paziente anziano. Il servizio di Massimiliano Brodignon e le interviste a Fernando De Benedetto, presidente di Etesia, e Stefano Nardini, presidente della Società Italiana di Epidemiologia.
È nato in Italia il Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica Etesia, realtà che promuove lo sviluppo della pneumologia nel paziente anziano in collaborazione con Senior Italia Federanziani. Del resto, proprio nel nostro paese, le malattie respiratorie, dopo quelle cardiovascolari e quelle neoplastiche, rappresentano la terza causa di morte e si prevede che, anche per colpa dell'invecchiamento della popolazione, la loro incidenza tenderà ad aumentare, in particolare dopo i 65 anni d'età. Nei confronti delle persone più avanti con gli anni, Etesia vuole diventare un'interfaccia privilegiata, garantendo una corretta informazione e una migliore preparazione per pazienti e caregiver.
Informare, comunicare al paziente e cercare di ottenere dal paziente dati è l'obiettivo fondamentale di questo gruppo di lavoro. Obiettivo che non si sovrappone a quello di una società scientifica tradizionale, che invece parla ai medici, parla ai suoi associati e non parla invece con la popolazione generale. E questa è la grossa differenza e questa è la grossa sinergia ed è la novità di questo progetto.
Etesia potrà però raccogliere anche tutta una serie di dati aggiornati sulla salute respiratoria della popolazione italiana, fotografandone così lo stato epidemiologico e sociale di riferimento.
La cosa è molto importante da due punti di vista. Il primo è che spesso si associano queste malattie respiratorie delle altre malattie che possono mascherare i sintomi delle malattie respiratorie croniche, e il secondo punto importante è che queste persone, per la loro età, per la loro appartenenza a fasce non protette o non particolarmente protette della popolazione, possono sfuggire ad alcune iniziative di diagnosi precoce che invece sono in opera per altre malattie.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.